Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran e UE, incontro tra Bogheri e Mora. Focus sulla revoca di sanzioni. Biden, la fornitura di petrolio nel mondo è sufficiente per ridurre acquisti dell'Iran. ANP per seguire legalmente l'occupazione israeliana per spionaggio dei cellulari palestinesi. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima e anche oggi, sabato, il 13 novembre 2021, vi presenterò la programmazione di oggi. In primo piano, come di consueto, potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi vorrei ricordarvi che riguarda proprio Capitol Hill. Dopodiché potete ascoltare la seconda parte di una nuova rubrica che è dedicata proprio alla raccolta dei sermoni delle parole dell'imam Ali, il primo imam sciita. Ed ora passiamo alle notizie. Il viceministro degli esteri iraniano ha incontrato il vice segretario generale e direttore politico del Servizio Europeo per l'Azione Esterna in Spagna. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, venerdì Ali Bogheri Khani e Enrique Mora, che presiede una riunione della commissione mista del Piano d'Azione Congiunta Globale, si sono incontrati in Spagna. Bogheri si era recato in Francia e Germania, Inghilterra e Spagna, dove ha avuto incontri preparatori per i colloqui di Vienna con gli altri paesi europei firmatari dell'accordo del 2015. Nel corso dei miei viaggi in Francia, Germania, Inghilterra e Spagna ho tenuto dei colloqui seri e costruttivi su questioni bilaterali, regionali e internazionali con le autorità di quei paesi. L'ha scritto Bogheri sulla sua pagina di Twitter dopo il ritorno in Iran, aggiungendo che la revoca effettiva delle sanzioni illegali e l'importanza di garantire il fatto che non vengano più reintrodotte sono state messe in particolare risalto nel corso dei colloqui. Washington, in linea con le sue politiche ostili nei confronti dell'Iran, ha annunciato che c'è più che sufficiente petrolio per consentire una riduzione significativa dell'acquisto del greggio dell'Iran. Il presidente americano Joe Biden ha affermato che la decisione è stata presa sulla base dei rapporti presentati al Congresso dall'Energy Information Administration e degli altri fattori rilevanti come le condizioni economiche globali, la capacità inutilizzata e le riserve strategiche. Le osservazioni di Biden sono arrivate alla vigilia del suo incontro virtuale con il presidente cinese Xi Jinping, che si terrà il prossimo lunedì. Ultimamente Reuters ha riferito che gli acquirenti cinesi continuano a importare petrolio iraniano nonostante le sanzioni statunitensi. Autorità palestinese ANP ha dichiarato mercoledì che sta pianificando di perseguire legalmente l'occupazione israeliana per il suo crimine di spionaggio dei telefoni palestinesi. In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri dell'ANP ha affermato che alcuni dei telefoni dei suoi dipendenti sono stati hackerati dallo spyware israeliano Pegasus. La dichiarazione è stata rilasciata a seguito di un'indagine condotta dai gruppi Frontline Defenders, Citizen Lab e Amnesty International, i quali hanno scoperto che i telefoni di 6 palestinesi erano stati violati dal software sionista. Secondo i risultati, 3 palestinesi lavoravano presso una ONG e 3 lavoravano presso il Ministero degli Esteri palestinese. Il Ministero degli Esteri ha considerato l'hacking come parte della continua aggressione israeliana contro il popolo, le organizzazioni e i leader palestinesi. Ci siamo sempre aspettati che i nostri telefoni fossero hackerati dalle autorità di occupazione e che tutto ciò che dicessimo ed inviassimo fosse ascoltato e monitorato, ha affermato il Ministero degli Esteri. E mercoledì le forze degli Emirati Arabi Uniti, del Bahrain, del regime sionista e del Comando Centrale delle Forze Navali degli Stati Uniti hanno iniziato un'esercitazione multilaterale per la sicurezza marittima nel Mar Rosso, secondo quanto affermato giovedì dal NAVSENT. E la prima esercitazione navale pubblicamente annunciata tra Stati Uniti, l'entità sionista e i 2 paesi del Golfo Persico. L'esercitazione dei 5 giorni include un addestramento in mare a bordo della nave da trasporto antifibo USS Portland, incentrato su tattiche di vista, imbarco, ricerca e sequestro, secondo quanto affermato in una nota. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha annunciato venerdì 12 novembre di aver inviato paracadutisti in Bielorussia per lo svolgimento di esercitazioni congiunte, mentre continuano a crescere le tensioni tra Minsk e Varsavia a causa dell'aggravarsi della crisi migratoria. A riportare la notizia il medesimo venerdì è stata l'agenzia di stampa russa TASS. Il 12 novembre un'unità di paracadutisti russi atterrerà in un luogo sconosciuto nel territorio della regione di Grodno, nella Repubblica di Bielorussia, si legge nel comunicato del Ministero della Difesa. Il dispiegamento, ha spiegato il Dipartimento, rientra all'interno di attività di ispezione a sorpresa per testare la prontezza al combattimento dell'Airborne Force. A seguito di ciò, l'unità militare russa prenderà parte ad un'esercitazione tattica congiunta con le forze armate bielorusse. L'aereo da trasporto militare russo il 76 è decollato dalla Federazione ed è volato in Bielorussia, ha concluso il comunicato. Contro il Covid, vediamo cosa dice Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin rivolge un appello all'OMS per accelerare le procedure di riconoscimento dei nuovi vaccini e farmaci contro il Covid. Intervenendo in conferenza al vertice APEC e Asia Pacific Economic Corporation, il presidente russo ha sottolineato che il riconoscimento reciproco tempestivo dei vaccini e dei certificati di vaccinazione nazionali è uno dei fattori principali per la ripresa dell'attività economica globale. Sono sicuro che prima verrà fatto più facile e sarà riprendere completamente gli affari globali, il turismo e altre attività, ha detto Putin. Il presidente russo ha ricordato che la Russia si è presentato l'iniziativa per risolvere quanto prima la questione del riconoscimento reciproco di vaccini e certificati al recente vertice del G20 di Roma. L'OMS potrebbe accelerare le procedure per le proprio prequalifica di nuovi vaccini e farmaci, valutandone la qualità, la sicurezza e l'efficacia, ha affermato Putin durante il vertice del Forum della cooperazione economica Asia-Pacifico. Sostegno unanime affinché le elezioni in Libia si tengano il 24 dicembre, sanzioni ONU in caso di boicottaggio del percorso che porterà il paese nordafricano alle urne, il ritiro dei mercenari e delle forze straniere dai territori. È sullo sfondo l'appello pubblico di Mario Draghi all'Unione Europea per un'intesa sugli sbarchi continui di migranti che rendono insostenibile la situazione italiana. La conferenza di Parigi sulla Libia, che si è tenuta a Parigi sotto la regia di Emmanuel Macron e alla quale era assente il presidente turco Erdogan, ha tentato di tenere insieme i tre principali punti affrontati, ad iniziare dalle elezioni sulla cui data la comunità internazionale sostiene il calendario, ha detto Macron. La chiave adesso per il buon svolgimento è il ruolo delle autorità libiche nelle prossime settimane per favorire un processo inclusivo, ha aggiunto il presidente francese. Le prossime 6 settimane saranno fondamentali. Russia continuerà a fornire gas all'Europa, lo ha detto nel corso di una videoconferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, spiegando che il leader bielorusso Alexander Lukashenko non ha consultato Mosca prima di minacciare di bloccare il gas russo verso i paesi dell'Unione Europea in risposta ai possibili sanzioni per la crisi migratoria ai confini della Bielorussia. L'affidabilità della Russia come fornitrice sotto gli attuali e futuri contratti è fuori discussione, ha detto Peskov, sottolineando che il paese ha rispettato, rispetta e rispetterà i vincoli contrattuali. Lukashenko aveva minacciato il blocco del gas russo in risposta alle nuove sanzioni annunciate dall'Unione Europea per la situazione dei migranti al confine con la Polonia, lo riporta Rai News. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Capitol Hill, il cerchio si stringe attorno a Trump. Il cerchio dell'indagine sull'assalto al Congresso di Washington del 6 gennaio scorso si stanno stringendo sempre più attorno alla cerchia di consiglieri e collaboratori dell'ex presidente. Trump è coinvolto nel tentato colpo di Stato che avrebbe dovuto impedire la ratifica del successo elettorale di Joe Biden. La speciale commissione della Camera dei rappresentanti sugli eventi di Capitol Hill ha infatti emesso nei giorni scorsi 16 citazioni nei confronti di uomini con incarichi importanti nella precedente amministrazione. Tutti i convocati, salvo rifiuti o ritardi per via di possibili cause legali, precedente amministrazione, proprio saranno chiamati a testimoniare davanti alla stessa commissione nelle prossime settimane affinché non siano consegnati documenti rilevanti ai fini dell'indagine in corso. E nuovi mandati di comparizione o subponea sono stati annunciati tra lunedì e martedì dal presidente della commissione, il deputato democratico del Mississippi Benny Thompson, e nell'atto ufficiale scritto da quest'ultimo si leggono gli elementi sui quali i membri della commissione intendono far luce con i più recenti provvedimenti. In particolare l'attenzione si sta concentrando sulla campagna di disinformazione che aveva preceduto i fatti del 6 gennaio, volta ad alimentare la tesi dei brogli elettorali nelle presidenziali del novembre precedente, e sui piani concreti che l'entourage di Trump avrebbe studiato e implementato per fermare il conteggio dei voti dei cosiddetti collegi elettorali inviati dai singoli stati al Congresso. Ognuna delle personalità di primo piano coinvolte nell'indagine sembra aver avuto un ruolo specifico nel progetto che avrebbe dovuto garantire legalmente la permanenza di Trump alla Casa Bianca nonostante la sconfitta alle urne, soprattutto il docente di diritto ed ex consigliere di Trump John Eastman è oggetto di grande interesse in quanto autore di un memorandum che avrebbe dovuto fornire il quadro pseudolegale per ribaltare l'esito del voto.
نهج البلاغه دل امام علی.
Amici, anche questa settimana vi proponiamo un altro programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti, il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui. Perle di saggezza che dopo i versetti del Sacro Corano e gli Ahadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcune hikmat, ovvero le frasi breve del Nahjul Balagha. Amirul Mu'minin, il principe dei credenti, l'Imam Ali, la pace sia su di lui, disse: l'avarizia è vergogna, la codardia è un difetto, la povertà impedisce a un uomo intelligente di argomentare il suo caso. È una persona indigente e un estraneo nella sua città natale. Questa frase saggia del nobile imam ricorda all'uomo che in quanto la migliore e la perfetta creazione di Dio non deve mai scendere ai livelli più bassi di comportamento e soprattutto non dovrebbe adottare delle abitudini e attitudini che possano compromettere la sua dignità. Alcuni di questi tipi di comportamenti, come mentire, tradire i propri amici, guadagnare i soldi con i metodi disonesti, essere opportunisti ed egocentrici, restare indifferenti dinanzi ai bisogni e alle sofferenze altrui ed altri approcci sbagliati nella vita, sono la rovina della dignità personale e sociale dell'uomo. Questa straordinaria hikmah, riportato dal nobile Imam Ali, pace e benedizioni su di lui, elenca in particolare tre comportamenti da evitare per non decadere negli occhi della gente e per godere di rispetto presso tutti, amici e nemici. Questi tre aggettivi sono l'avidità, l'impazienza e loquacità. Abbiamo detto che il principe dei credenti, l'Imam Ali, pace su di lui, invita i fedeli a abbandonare tre aggettivi: l'avidità, l'impazienza e loquacità. Ora esaminiamo i devastanti effetti di ciascuno di questi difetti caratteriali nell'uomo. L'avidità ha radice nell'insaziabilità dell'essere umano quando mette come la propria priorità il raggiungimento massimale dei beni e benefici puramente materiali. Chi ha come l'obiettivo più importante della sua vita quello di diventare ricco non riuscirà mai a fermarsi e vorrà accumulare sempre di più i soldi e le ricchezze, ed è proprio per questa sua debolezza che non esiterà a fare o dire nulla pur di guadagnare sempre di più. È lo stesso il meccanismo che avviene per chi vuole raggiungere sempre di più le vette di potere e della posizione sociale. Ma vediamo la loquacità o l'eccesso nel parlare come può degradare l'anima umana. Chi racconta tutto e troppo spesso le sue avventure o disavventure per gli altri, si mette in una posizione di svantaggio in quanto permette a tutti di poterlo giudicare o nei migliori dei casi di consigliarli, mentre molto spesso le persone non sono idonee per risolvere i nostri problemi o consigliarci cosa fare. E infine l'impazienza, che in un certo senso è alla radice di altri due difetti caratteriali su cui prima abbiamo parlato. Coloro che non sanno pazientare di fronte a una situazione apparentemente difficile o di svantaggio, in realtà si rendono molto vulnerabili di fronte alle avversità vere e reali della vita e tendono a chiedere aiuto a tutti pur di risolvere il proprio problema. Un vero fedele sa che adottando la pazienza si riesce a risolvere i problemi di questo mondo e soprattutto a meritarsi l'amore di Dio Altissimo, come si legge in diversi versetti coranici. O voi che credete, rifugiatevi nella pazienza e nell'orazione, in vero Allah e con coloro che perseverano. Al-Baqarah 153. Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Per conoscere altre parole di Imam Ali, seguiteci anche la prossima settimana. Non mancate!